Prima di tutto siamo lieti di essere fra di voi dopo, credo, un anno e voglio dare i saluti dalla chiesa di Oberhausen ai credenti che incontreremo e incontriamo. Un saluto particolare an Gruß, besonderer Gruß an Martin und seine Frau Sabine von Roland und Helga. Nachher sprechen wir mehr darüber. È una frase un po' in tedesco. Stamattina abbiamo contemplato un po' la grandezza del Signor Gesù, della sua obbedienza al Padre per la nostra redenzione. L'opera del Signor Gesù compiuta sulla croce è un'opera singolare, irrepetibile. È un'opera che l'uomo senza Dio la può soltanto ignorare. Perché è un'opera di salvezza fatta all'onore del Padre a beneficio degli uomini. Stamattina vogliamo leggere, credo che il tempo ce l'abbia, facciamo in tempo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, 1 Thessalonica 1, prima Tessalonicesi capitolo 1, Paolo e Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi o per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. Infatti, da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi la fama della fede della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontino quale sia stata la nostra venuta fra di voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivendo e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira imminente. Basta così. Questa lettera ai Tessalonicesi è stata scritta dall'Apostolo Paolo e come questa chiesa è sorta è scritta in Atti capitolo 17. Paolo e Sila e Timoteo hanno predicato 3 sabati in uno spazio di 21 giorni. Hanno predicato in questa città e molti si sono convertiti. In questa città c'era una sinagoga ebraica e l'Apostolo Paolo era convinto che l'Evangelo deve essere annunziato prima ai giudei. Per questo dice in Romani capitolo 1, non mi vergogno del Vangelo di Dio perché è la salvezza Dio per tutti i credenti, per il giudeo prima e poi per il greco. Quindi il Vangelo che Paolo predicava era un Vangelo prima di tutto diretto a quelli della sua nazione. Ora, i pagani di Salonicchi di oggi erano appunto persone che imitavano o cercavano di imitare la fede ebraica nell'Iddio unico. E quindi anche loro si avvicinavano alla lettura della legge, perché nella sinagoga o nelle sinagoghe, anche oggi, il servizio del religioso comincia dalle 10 fino alle 12, 12 e mezza, ogni sabato. E ogni anno viene letta tutto il Vecchio Testamento, la legge, i profeti, tutto, ogni anno. E quindi dopo la lettura della legge, allora Paolo veniva invitato a dare una parola di incoraggiamento e di ammonimento al popolo. E Paolo quindi usava questa possibilità e predicava loro il Vangelo. Allora il Nuovo Testamento non esisteva. Quindi il Vangelo che Paolo predicava lo esponeva dagli scritti dei profeti, dei salmi e dalla legge del Vecchio Testamento. Questa era la sua Bibbia. Lui conosceva molto il libro di Dio, il Vecchio Testamento, perché era un teologo per eccellenza. Ma lui non predicava Cristo con parole meravigliose per attirare la gente su di sé, ma lui predicava il Cristo crocifisso, una beffa per i pagani e uno scandalo per i giudei. E lui è arrivato in questa città e ha predicato l'Evangelo. Ora, dove Cristo, il Signore opera, il diavolo non dorme. Questo è un fatto che lo vediamo tutti i giorni. Quando predichiamo il Vangelo, il diavolo non dorme. Subito ci sono quelli degli oppositori che cercano di mettere in ridicolo addirittura o di metterci lo zampillo del dubbio in quello che noi leggiamo o predichiamo. E quindi anche allora molti di questi giudei increduli e anche dei pagani increduli cercavano di ostacolare Paolo. Ma il Signore anche in questi tre sabati ha compiuto un'opera meravigliosa in questa città e difatti è sorta una chiesa. Non c'è scritto di quante persone erano, però in quel tempo in Tessalonica vivevano una popolazione di circa 200.000 persone. Non era una piccola città, una città abbastanza vasta. E in questa città è formata, è nata la Chiesa del Signore. Ora, causa le persecuzioni, Paolo, Sila hanno lasciato la città. Però Paolo, come uomo di Dio, anche se era andato via, una cosa era praticamente nella sua vita quotidiana, giornalmente. Lui ringraziava il Signore per la salvezza che le anime avevano appreso in questa città, delle conversioni fatte. Lui ringraziava il Signore per la gente convertita e ogni giorno pregava per loro. E questa è una cosa molto importante. Quando una persona si converte, è bello non solo di condurlo al Signore, ma anche di aiutarlo a crescere. E questo è possibile se ogni credente si prende cura, o qualche credente si prende cura di quest'anima convertita, di modo che possa crescere nel rapporto e nella comunione col Signore. Paolo dice: noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede. Che lavoro hanno fatto questi credenti? Qual è stata l'opera della loro fede? L'opera della loro fede consisteva nel palesare pubblicamente in chi loro avevano creduto. Questa è l'opera della fede. Confessare, oggi in un termine un po' elevato, un po' moderno, confessare la fede in Cristo pubblicamente. E questa è una cosa importante anche oggi. Dire chi siamo e chi non siamo. Questa testimonianza che Paolo loro scrive loro, noi ci ricordiamo davanti a Dio dell'opera della vostra fede. Quindi loro erano credenti pur non avendo la Bibbia in mano come ce l'abbiamo noi oggi. Quello che loro avevano sentito era scritto e scolpito nei loro cuori. E quello che loro dicevano, non solo perché l'avevano sentito da Paolo e Sila, ma perché lo avevano sperimentato. La grazia di Dio è una cosa che si sperimenta. La grazia di Dio è qualcosa che si realizza nella propria vita. E questi credenti avevano realizzata la grazia del Signore nel perdono dei peccati, nella riconciliazione con Dio, nella speranza della vita eterna. E oltre a questo, loro vivevano una vita di combattimento. Difatti questo lo vediamo più tardi. Noi ci ricordiamo davanti a Dio della fatica delle vostre, del vostro amore, della vostra fede, dell'opera della vostra fede e della fatica del vostro amore. Che fatica facevano questi credenti? Loro non guardavano a spese. Loro amavano il Signore e l'amore per il Signore metteva tutto a disposizione, quello che avevano, per guadagnare anime. Questo è un fatto molto importante. Non cercare, come fa il mondo, di accumulare per compiere e raggiungere una certa meta di ricchezza e di benestare, ma ciò che è importante è che quello che il Signore dona, che lo mettiamo a sua disposizione. Paolo si ricordava di questo e anche della costanza della vostra speranza. La parola costanza, non so se è un termine abbastanza conosciuto oggi, in tedesco si dice ausharren, cioè restare fedele costa ciò che costa. E questi credenti sono rimasti fedeli, costanti, nella speranza che avevano. I credenti non siamo persone che viviamo la giornata. I credenti abbiamo una meta. Nel quinto capitolo dice l'apostolo a questi credenti: Dio non ci ha destinati ad ira. Quindi il nostro destino non è l'ira, ma all'acquisto della salvezza che Lui ci ha donato in Cristo, il nostro Signore. Quindi questi credenti vivevano, operavano per il Signore, lavoravano per il Signore e vivevano nella speranza del ritorno del Signore. Ora, naturalmente, dato che il diavolo non dorme, Paolo ha predicato che il Signore tornerà fra poco. Ora, cosa è successo? Che alcuni credenti sono stati chiamati dal Signore, sono deceduti. E il diavolo cosa fa? Hai visto? Dice, quelli va preso in giro. Ha detto che il Signore viene, invece non è vero. Medico, questo Paolo è molto pericoloso. E Paolo ha scritto appunto la lettera, parla di questo argomento dal capitolo 4, dove fa conoscere che se abbiamo creduto in Cristo e lo abbiamo accettato quale Salvatore, quelli che si sono addormentati in Cristo verranno con Lui, quando Lui verrà. E il Signore Gesù non verrà sulla terra per i credenti. Lui si fermerà sulle nuvole e di là con voce d'arcangelo e con tromba di Dio chiamerà i credenti a sé, quelli che si sono addormentati o deceduti, in Cristo risusciteranno per prima. Poi noi che saremo rimasti fino alla sua venuta verremo trasformati. Quindi l'Apostolo ha posto in evidenza che quelli che si sono addormentati in Cristo non sono perduti. Loro sono col Signore. Le anime loro sono là dove è il Signore. Poi l'Apostolo continua con questo argomento e dice: conosciamo infatti, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. È un argomento molto delicato, quello dell'elezione. La Bibbia ci spiega questo fatto con molta semplicità. Tanta semplicità che ogni bambino lo può comprendere. In Giovanni 6,37 c'è un verso molto importante. Ieri sera abbiamo parlato con Michele di questo argomento e lì dice appunto: il Signore, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me. E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Qui abbiamo un fatto: tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Ci chiediamo, cosa ha dato Dio al Figlio? Cosa ha dato Dio al Figlio? Trovate per piacere Salmo 2, Psalm 2, verso 8, Psalm 2, verso 8, e dice appunto così: è Dio che parla al Figlio, profeticamente, chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tutto quello che il Padre mi dà, Dio ha dato tutte le nazioni al Figlio. Quindi il mondo Dio l'ha dato al Figlio completamente. Un altro pensiero a questo riguardo è Isaia 49, Isaia 49, verso 6, Isaia 49, verso 6, dice: il Dio al Figlio è troppo poco che tu sii mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Qui notate, miei cari, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. Quindi tutte le nazioni il Dio le ha date al Figlio. E in tutte le nazioni ognuno può venire al Figlio, però non per questo sono tutti salvati. Perché il verso, questo Giovanni 6, di 37, poi dice: chi viene. Quindi Dio ha dato tutte le nazioni al Figlio, però chi viene a me, dice il Signore, io non lo caccerò fuori. Qui notiamo chi sono. Quello che dice l'Apostolo Paolo: riconosciamo la vostra elezione. Chi sono questi? Quelli che sono venuti. Sono anche eletti. Questi abitanti di Saloniki hanno praticamente accettato l'invito. Sono venuti. Si sono convertiti. Sono stati salvati. E Paolo dice: noi conosciamo la vostra elezione, che voi avete ubbidito alla chiamata. Quindi, obbedire alla chiamata e dire sì alla chiamata è appunto realizzare il privilegio di essere stati eletto da Dio. Conosciamo la vostra elezione. Infatti, il nostro Vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Qui abbiamo un'altra cosa molto importante. Il nostro Vangelo non vi è stato annunziato solo con parole. Oggi ci sono molti ciarlatani che usano la parola di Dio per raggiungere i propri scopi. Paolo non predicava così. Quando lui andò a Corinto ha detto: io non mi sono proposto di non sapere fra di voi nulla che soltanto Cristo crocifisso. Quindi il suo messaggio era chiaro, conciso e concreto. Lui dove predicava il Vangelo, lo predicava non solo con parole, ma con lo Spirito Santo. La potenza dello Spirito Santo operava nella sua vita. E le parole che Paolo diceva non entravano negli orecchi e poi uscivano dall'altra parte, ma scendevano nel cuore. E qui vediamo che Paolo non soltanto predicava con potenza e con lo Spirito Santo, ma con piena convinzione. Lui era convinto di ciò che predicava. E questa è la cosa importante, miei cari. Non dire: viene alla adunanza e ne sente la bella predica. Questo non è predicare il Vangelo. Predicare il Vangelo è presentare la buona notizia che Dio ha dato all'uomo. Cioè, Dio è ricco nel perdonare. Nella Bibbia italiana dice: è largo nel perdonare. Nella Bibbia tedesca dice: Dio è ricco nel perdonare. Dio è ricco di misericordia ed è ricco nel perdonare. Quindi il messaggio che noi dobbiamo, che possiamo portare e portiamo è di che la gente venga e sperimenti personalmente la grazia di Dio, il perdono di Dio, la vita di Dio. E Paolo dice: noi abbiamo predicato con gran convinzione. Sono convinto che Paolo, anche in questa città, ha fatto alcuni appigli e cenni alla sua conversione. Chi era lui prima? Un nemico di Cristo. Però, quando lui ha ricevuto la chiamata sulla via di Damasco, non ha detto: Signore, ci devo riflettere, ci penserò accuratamente. La sua risposta è stata molto semplice: Signore, che devo fare? Vai nella strada diritta e ti sarà detto ciò che devi fare. Paolo disse davanti al re Agrippa: non sono stato disubbidiente alla celeste chiamata o alla celeste apparizione. Quindi Paolo poteva dire: noi predichiamo il Vangelo non con parole, ma con potenza di Spirito Santo e con piena convinzione. Quindi la nostra convinzione è importante nella predicazione, che noi dobbiamo essere pienamente convinti di ciò che diciamo e non dobbiamo lasciar dubbio che qualcuno potrebbe dire: neanche lui ci crede 100%. Quindi qui vediamo che il nostro Evangelo deve essere veramente una predicazione di convinzione e che questo Evangelo, chi lo accetta, riceve la medesima salvezza come l'abbiamo ricevuta noi. E poi dice l'Apostolo: voi siete diventati nostri imitatori, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con gioia dello Spirito Santo. Questi credenti in questa città, dopo che si sono convertiti, sia credenti ebrei, giudei, sono stati perseguitati dagli ebrei increduli, sia i pagani convertiti sono stati perseguitati dai pagani increduli. E qui dice Paolo: da loro questa testimonianza, voi avete ricevuto, ci avete imitato, siete diventati nostri imitatori e del Signor nostro, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con gioia di Spirito Santo. dove l'apostolo Paolo si recava, non c'era bisogno che lui diceva: vedete, in quella città si sono convertite tanta gente. Dove lui arrivava, già lui sentiva che a Tessalonica, in questa città, molte persone si sono convertite all'Evangelo, anche se venivano perseguitati. E Paolo dice: non abbiamo bisogno di parlare di voi, ma qui abbiamo le fatiche della loro opera e del loro amore, che loro, Paolo dice, dove noi arriviamo, la parola di Dio ha echeggiato da parte vostra. Cioè voi avete proclamato questa parola che avete ricevuto a chiunque. Dove noi andiamo ci viene parlato di voi e non abbiamo bisogno di dire qualcosa a vostro riguardo. Qui abbiamo veramente persone nate di nuovo, salvate per grazia. Ora, Paolo dice: tutti ci raccontano come voi vi siete convertiti dagli idoli a Dio. Quindi la conversione ha due parti. Da a chi? Dagli idoli. Da idoli che hanno bocche e non parlano, piede non camminano, mani non toccano, gola, bocche non parlano. Voi vi siete convertiti dagli idoli muti, opera fatta dalle mani d'uomo. Nel Salmo 115 dice: il nostro Dio sta nei cieli e fa tutto ciò che a Lui piace, ma gli idoli delle nazioni non fanno nulla. E vi siete convertiti dagli idoli a chi? Voi vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivendo e vero. Prima queste persone servivano gli idoli, muti. E questo è un fatto anche importante che vediamo nel Vecchio Testamento. I sacerdoti pagani dicevano: la deità vuole questo, questo e questo. La deità non vuole proprio niente, perché quello è un pezzo di gesso, di legno, di pietra, di ferro. Quindi quello che loro dicevano che voleva questo idolo erano soltanto i loro pensieri malvagi. E loro chiedevano vittime umane, ciò che Dio non ha mai ordinato e non gli è mai venuto in mente. Il Dio vivente e vero, invece, è il Dio che dona. Vi siete convertiti al Dio vivente e vero per servirlo. Quindi prima questa gente serviva agli idoli muti. Servire il Dio vivente e vero è sapere a chi e per chi noi viviamo. Servire Dio per loro era un privilegio, sapere che noi serviamo colui che, tra parentesi, è lui che ha servito noi. Il Signor Gesù dice in Marco 10:45: il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dar la sua vita qual prezzo di riscatto per molti. Quindi lui ci ha servito prima e adesso i credenti serviamo lui. Questo è una piccola parte della nostra riconoscenza verso di Lui, servire il Dio vivendo e vero. Ora, in questo servizio per Lui, dice Paolo, è per aspettare dai cieli il Figlio suo che gli è risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci ha liberati dall'ira imminente. Aspettare il Figlio di Dio dal cielo. Qui abbiamo la speranza che questi credenti avevano, di cui abbiamo letto all'inizio di questo, nel centro di questo testo. Loro aspettavano Gesù che doveva tornare. Qual è la nostra speranza, miei cari? Aspettiamo veramente Gesù? O diciamo: Signore, tu sai, adesso devo C'ho ancora questo da fare, questo impegno. Tardo un pochettino. Aspettare dei cieli Gesù, che ci libera dall'ira a venire, dall'ira imminente. Gesù ci ha salvati, vero? Ci ha salvati dall'ira a venire. Eppure, Lui ci salva tutti i giorni. Lui è quello che ci difende davanti a Dio. Perché il diavolo è quello che ci accusa. Quando facciamo un errore, il diavolo è subito ad accusarci davanti a Dio. È pronto. Però il Signore dice, è vero, ha sbagliato. Però quello è mio. L'ho comprato col mio sangue. Anche se è sbagliato, resta sempre mio. È mia proprietà. Ora, quando noi saremo col Signore, difatti, in Apocalisse 20 c'è un fatto molto importante. Per quanto riguarda quelli che saranno giudicati, dice, saranno giudicati secondo le loro opere scritte nei libri. Per quanto concerne i credenti, dice, se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, il libro dei miei peccati e dei vostri peccati sono stati cancellati. E Dio ha scritto soltanto, ha scritto il nostro nome nel libro della vita. Per quello i condannati verranno giudicati secondo le loro azioni. Però i credenti, c'è soltanto il libro che il Signore ha scritto i nomi dei credenti. E chi non è scritto nel libro della vita è praticamente uno che ha il suo libro, la sua cartella. E in questa cartella sono le sue azioni e lui sarà giudicato secondo le sue azioni. Però tornando al testo dice, per aspettare dei cieli il suo figlio che lui ha risuscitato dai morti. Ora il diavolo, vedete, è molto astuto. È possibile qualche volta che pone anche un ciampino fra i credenti. Per conoscere questo particolare, che è quello che la Bibbia dice verità assoluta, leggiamo per chiusura il Romani capitolo 8 verso 11. Rom 8 verso 11. Dice così: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo dello Spirito suo che abita in voi. Ecco, lo Spirito Santo è in noi, quindi i nostri corpi non possono rimanere senza la risurrezione dei santi. Per questo abbiamo letto, noi aspettiamo dei cieli Gesù, che Dio ha risuscitato dai morti. E lo Spirito Santo è in noi. Per quello lo Spirito Santo è quello che ha risuscitato Cristo dai morti. E lo stesso Spirito sta in noi. Ora, come Dio ha risuscitato il Figlio dai morti, così Dio risusciterà anche i nostri corpi. Ogni credente non resterà nella tomba. Quando arriverà la chiamata del Signore, nessuno rimarrà sulla terra. Le anime redente verranno con Cristo sulle nuvole e i credenti decessi alla voce dell'Arcangelo, alla voce del Signor Gesù, risusciteranno e si uniranno. Anima e spirito col corpo che viene risorto, mentre noi credenti verremo trasformati da mortali ad immortali. E così saremo sempre col Signore. Che Dio ci benedica. Amen.